A voi sembra che i vostri genitori siano belli stabili, no? Io non mi sono mai sognato, quando ero bambino, che mia mamma o mio papà avessero delle paure. Tutte le mattine erano lì, mi preparavano da mangiare, andavano a lavorare, alla sera li trovavo, mi iscrivevano a scuola, allora no, ma adesso vi organizzano le vacanze, cioè noi immaginiamo che i nostri genitori sono ben sicuri, capito? Non riusciremo a immaginare che sono angosciati, tant'è che appena sono angosciati andiamo in tilt, no. E invece sapete, i vostri genitori, anche i vostri genitori, ma non solo loro, tutti, anche i preti che vi predicano, i vostri genitori invece sotto sotto hanno un'ansia, una specie di angoscia profonda. Cioè sotto questa sicurezza c'è un viaggiatore molto fragile. Io non so se voi avete già visto, ma i vostri genitori ve li faranno vedere, perché anche se non amano l'arte moderna, quando vedono queste sculture di questo qui, che si chiama Giacometti, cioè fa col filo di ferro delle figure altri 2 o 3 metri, no? Che hanno delle gambine così, no? E viaggiano su queste pianure sterminate, come dei viaggiatori che portano dentro anche una forza, un coraggio, ma nello stesso tempo hanno un'angoscia, una paura, come se il piede che mettono avanti, il prossimo piede che mettono avanti, non sono sicuro se la terra tiene, camminano sulle acque, appunto. No. Questo perché, adesso qui la cosa è un po' complessa, ma questo perché noi siamo dei camminatori che hanno la vita tutta dietro, il passato è passato, il futuro non c'è ancora, quindi noi camminiamo sospesi sul presente, ma il presente non è niente, capito? Devi mettere avanti il piede per anticipare la vita, la devi anticipare. Non è che prima metti il sasso, poi metti il piede, devi mettere il piede prima. Questo si chiama il tempo o la morte. Cioè noi siamo viaggiatori che fanno un viaggio che finisce, ma tutti i momenti lo sai. E quindi tutte le volte che fai un passo, tu senti questa alternativa, mi devo fidare o ho paura? La paura o la fede? Guardate, questi discorsi qui a voi bambini, a voi figli nostri, non li facciamo sempre perché è ovvio che vi metteremmo troppa angoscia. Però ricordatevi sempre che dietro la maschera della sicurezza, dietro la maschera di dire no, stai sicuro, ci sono io, anche vostro papà e vostra mamma hanno questa alternativa continua. Ci si può fidare della vita, ma della vita così adesso, stamattina. O bisogna avere paura? E c'è qualcosa che in qualche maniera ci può liberare dalla paura e ci può dare, l'altra parola, fiducia o fede. Su questo ci tornerò, perché non è che chi ha fede ha certe idee e chi non ha fede ha altre idee. Chi ha fede ha vinto la paura. Il contrario della fede non è l'idea sbagliata, è la paura. Allora capita ai vostri genitori, capita ai vostri catechisti, capita ai nonni, capita ai politici, capita ai vescovi, capita ai predicatori, no? Capitava anche a Gesù. Anche qui, no? Non siamo superficiali a dire, ma poi c'è Gesù. Cioè, come se lui fosse sottratto a ste robe qui, viene solo a risolvere. Guardate che quella via lì, ma i vostri genitori sono bravi, non vi insegneranno così. Anche Gesù era trafitto come quelle sculture di Giacometti. Perché non costruiamo un Cristo col filo di ferro alto 3 metri che cammina pensoso, pieno di questo peso della vita, pieno di Vangelo, di forza e nello stesso tempo sulla fragilità del mare? Anche a Gesù capitava di essere trafitto da questo senso della fragilità, come quella sera lì di cui parlava il Vangelo. Avete sentito cosa ha letto Don Marco? Quella sera lì, e non era la prima volta, perché parecchie volte Era successo che Gesù si ritirava da solo. Mentre loro, i suoi amici, dormivano, Gesù vegliava. Quando uno veglia, secondo voi, perché veglia? Certo, perché ha anche in cuore una gioia esplosiva, doveva dire grazie a Dio, certo. Ma quando uno non dorme, veglia, è preoccupato. È angosciato, hai capito? E difatti l'ultima notte di Gesù, no? La notte della tentazione, la notte della paura, la notte del Getsemani, riassume queste notti nelle quali Gesù si ritirava, pregava e pensava, e lasciatemi dire, e aveva paura. Era già successo, ma quella notte era una notte particolare. Se andate a casa dopo a leggere il Vangelo, vedrete che il Vangelo inizia così. Dopo che il Battista fu ucciso, Gesù si ritirò. Allora, Gesù ha appena saputo che il suo amico, il Battista, è stato assassinato da Erode e incomincia a capire come può finire anche per lui. Comincia a avere paura. E d'altra parte, quella sera lì, doveva anche ammettere di avere fallito con la gente. Con la gente doveva riconoscere il fallimento della sua proposta. Ne parlavamo domenica scorsa, no? A proposito della moltiplicazione dei pani, Gesù ha capito che la gente non capiva, che era inutile, non funzionava. La gente si aspettava altro, vuole un'altra religione. Quella di Gesù non va bene. E allora cosa fa Gesù? Congeda la folla, si ritira dalla folla e spedisce, adesso vedremo, manda via, dice il testo, costrinse a prendere la barca i discepoli, non solo per restare solo lassù sul monte, in questa notte che anticipa la notte della paura, delle tenebre, la notte degli ulivi, ma anche perché, lo vedremo, vuole in qualche maniera rendere partecipi i discepoli della sua angoscia. Li mette alla prova, devono attraversare questa prova. E loro credevano di fare un trasferimento normale, hanno preso la barca, andavano di là della riva, poi Gesù sarebbe venuto per conto suo. E invece, in quella notte, devono affrontare la tempesta sul mare, che era un laghetto, è un laghetto. Ma capite chi racconta come sta leggendo questa vicenda di quella sera? Addirittura hanno affrontato gli abissi della morte. Per queste persone, per tutta la Bibbia, il mare è appunto l'abisso dove c'è il drago, dove c'è la morte, dove si può trovare la morte. I discepoli sono costretti ad affrontare la paura, o la fede. Sono costretti a vivere questo momento della vita di Gesù come una questione che mette in gioco la fede, appunto. E la fede la mette in gioco solo di fronte alla questione estrema, alla paura, appunto. E difatti, sul far del mattino, sul finire della notte, il Signore, Gesù è il Signore, ma questa lo si è capito nella resurrezione, si è capito a Pasqua, no? Sul finire della notte il Signore camminando sulle acque e quindi attraversando gli abissi, il Signore passa sopra gli abissi del mare, della morte, viene verso di loro e li rassicura, pace a voi, non abbiate paura, fidatevi, abbiate fede, appunto viene a dare fede, no? Allora avete capito che questo Vangelo non conta su un fatto come è avvenuto, è un racconto che sta parlando dell'esperienza pasquale, cioè del venire del Signore sopra gli abissi della morte. Quando è che il Signore, che Gesù, il Signore, è venuto vincendo la morte, sopra le potenze e gli abissi della morte? Il risorto. Questo racconto è una professione di fede di discepoli di Gesù, cioè di persone che credono che la paura è in qualche maniera vincibile fidandosi della parola di Gesù. Credono in Gesù. Persone che hanno attraversato con lui la morte e la resurrezione, che si sono battezzati nella morte e resurrezione di Gesù e sono passati, questo è il contenuto esistenziale del battesimo, della Pasqua, sono passati dalla paura alla fede, al coraggio di vivere, che la fede non è appunto il pensare certe cose, la fede è il coraggio di vivere, è la fede nella vita, è la fiducia nella vita. Fino all'ultimo, il coraggio di vivere. Questa è l'espressione umana della fede. Sapete cosa vuole da noi Dio? Certo, dopo è utile andare in chiesa, è utile studiare il catechismo, ma il Signore aspetta dai Suoi figli il fatto che i figli accolgano la vita, abbiano il coraggio di viverla, abbiano fede nella vita, ci credano a sta roba qui. Come si fa sentite il bambino ha già un lamento nei confronti della vita che poi imparerà a moderare certamente ma questo lamento del navigatore spaventato che noi moderiamo continuamente è una verità della condizione umana, la fragilità, da cui parte appunto l'invocazione salvami. E come si fa a fare questo passaggio dalla paura alla fede? Quando leggete questo racconto vi accorgerete che non è come qualcuno dice, no, non è un'apparizione, un miracolo. Ci vede il fantasma, arriva lì, siamo sicuri. Non è appunto un miracolo che risolve d'incanto l'angoscia del viaggiatore, ma quella che appare come un fantasma, come i discepoli vedevano il risorto come un fantasma, non lo riconoscono, hai capito? In realtà è un segno della voce che esce dal fantasma, come la nube che accompagnava nel deserto, no, perché nessuno può vedere Dio. Si può soltanto ascoltare la voce attraverso gli uomini. E la voce cos'è? Sono io, meglio, io sono. Sapete che questo è il nome che Dio aveva già dato a Mosè, io sono. Che vuol dire in qualche maniera, tu sei un povero uomo, io sono Dio, hai capito? Sono immensamente distante da te, non mi puoi catturare, non mi puoi prendere in mano. E nello stesso tempo io sono, no? Io sono il trascendente, quello che è Dio, che è alto, appunto, camminerà sempre accanto a te, io sono con te, io sono per te. Però tu per credere sta roba qui devi mettere avanti il passo, devi venire. Io sarò con te se tu metti fiducioso il piede sulle acque. Cioè uno non può dire io credo in Dio e poi tiene lì il piedino. Credere in Dio vuol dire mettere avanti il piede. Il coraggio di vivere. Vedete che noi stravolgiamo tante volte le cose, ci serviamo della religione per non mettere avanti il piede, per rassicurarci nelle paure nostre, per circondarci dalle paure. Voi siete schiavi della paura della morte, dice la lettera agli ebrei. Il risorto ci ha liberati dalla paura della morte, ma non tanto appunto della morte finale, che è un fatto biologico, andrà come andrà, voglio dire, ce la faremo come ce la faremo, ma la paura, non la morte, la paura della morte è il peccato. Cioè non fidarsi. Il non fidarsi della vita che Dio ci dà è il peccato che è compiuto da chi non è figlio. Non si fida del papà, ascolta il diavolo, appunto, che assume il volto della paura della morte. Morirai. E difatti questa richiesta, io sono colui che sarò accanto a te se tu vieni e metti fiducioso il piede sulle acque. Pietro subito dice, ma scherzi, Signore, se sei tu, se tu sei l'io sono, comandami di venire a te sulle acque, ma scherzi. Se vi ricordate Pietro durante la passione, quando il Signore gli ha fatto capire che la cosa andava a finire in quella maniera, lui ha detto: ma Signore, io sarò sempre con te, pronto ad andare anche in prigione, alla morte. Certo che io voglio essere dove è il Maestro. E invece, appena messo il piede sulle acque, Pietro viene ripreso dalla paura e affonda. Non vede più il Signore, ma soltanto le onde che gli vengono addosso. Cioè, appena l'uomo azzarda di anticipare la fiducia nella vita, gli viene meno la fede, affonda, si vede circondato dalla morte, non è più il Signore al quale io ho detto: no, io vengo, scherzi, me lo dici te, cammino sulle acque. Questo racconto è stato fatto da Pietro e dai suoi amici, che si ricordavano bene come si erano comportati durante la passione, del tradimento e della paura nel momento della passione. E è fatto da una comunità che 30-40 anni dopo la morte di Gesù si trova in mezzo a tante difficoltà, e era come noi, e si guarda in giro e capisce quanta poca fede abbiamo, no? E quindi è un racconto rivolto a noi per consolare la nostra poca fede. Rivolto a noi la cui fede resiste poco alle tempeste della vita. Anche noi magari facciamo alla svelta a dire: Gesù, 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 io sono cattolico, facciamo la svelta noi a dire ste robe qui, ma poi quando si tratta di mettere il nostro piede sulle acque, cioè di far diventare la fede forza di vita, fiducia nella vita, ci prende la paura. E guardate il racconto quanto è profondo. In questo momento Pietro non dice più: tu hai ragione, come facciamo a fondare la Chiesa, che pastorale facciamo. Quello che resta, Signore, salvami, è la fede umana, hai capito? Quando l'uomo, riconoscendo la sua fragilità, alza le mani e dice: Signore, salvami, questa è la forma radicale. In ultimo, al netto di tutto, quando non resta più nient'altro su cui far finta che noi possiamo appoggiare la vita: Signore, salvami. Al dunque, al fondo, davanti alla morte o al tempo consumato, alla fine del tempo, c'è la decisione da fare: o chiudersi nella paura o ascoltare la sua voce, che ci ha fatto arrivare attraverso papà, mamma, ci ha fatto arrivare attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, ci ha fatto arrivare attraverso il Signore Gesù, che è morto, poveretto, invocando il Signore che lo salvasse. E appunto, la paura o la voce, il Salmo 18 la dice così: stese la mano dall'alto, mi prese e mi sollevò dalle grandi acque. La Pasqua è questa, l'Eucaristia, la messa della domenica è questa, la fede che viene suggerita e proposta al cuore di ciascuno di noi è questa: che dall'alto Dio stenda la sua mano, mi prenda e mi sollevi dalle grandi acque della morte. È così che Cristo fu strappato dalla morte, e dietro a lui tutti gli uomini, tutti i suoi fratelli, non soltanto Cristo, ma anche Pietro, anche noi, strappati alla morte della fede, che è la paura, e alla morte in carne ed ossa, che ne è la maschera. La morte, quella che si controlla all'ospedale, è la maschera della paura. E la morte nel peccato. Vedete che questo racconto, i vostri genitori oggi vi fanno venire un po' i brividi, no? Perché quando ci dice andiamo in vacanza settimana prossima, stasera andiamo a trovare i nonni, quando ci dicono queste cose qui, che sono appunto la fiducia, la forza di vivere, che ci danno consolazione in tutti i momenti. ma ste robe qui sono forti perché stanno vincendo quell'angoscia dell'abisso che sale, no? E oggi ce ne parlano. Sappiate che stiamo camminando sul mare, appunto. Non è che siamo in sicurezza, in bicicletta, sul treno, con la stazione da misurare l'orario. No, siamo sul mare, su una grande incertezza, no? Questo racconto che ci mette i brividi della fede, se la fede non sfiora gli abissi, guardate, ve lo dico subito, non è fede, non è fede. Quando la fede serve solo come la cioccolata, per fare un po' migliore questo momento, non è la fede deve mettere i brividi, perché la fede è una sfida assoluta, all'assoluto dell'incertezza umana. È la salvezza la fede, non è una robetta. Ma mette appunto i brividi di una consolazione, di una fiducia, di un Vangelo appunto. Possiamo scavalcare il mare, noi sapete. Perché qui tutta la gente fa finta che non c'è il mare sotto. Poi uno alla volta non li vedi più, cioè la barca è andata giù. Però gli altri tirano avanti, tanto sulla barca c'è ancora qualcosa da mangiare, da fare, no? E invece no, bisogna capire che la cena di stasera è una cosa assolutamente di fede, perché stiamo lottando contro gli abissi, perché stiamo invocando la salvezza, perché stiamo accogliendo Dio, appunto, perché stiamo diventando figli di un regno. Se volete, questo racconto, che vedete cosa ha dietro, no? Questo racconto ci consola anche perché anche qui vedete che di solito i mondi religiosi ci presentano le autorità coi paramenti, con le sicurezze, con le definizioni. Beato Vangelo che invece, vedete, ci presenta Pietro. Sapete Pietro chi è? La pietra su cui è fondata la fede della Chiesa. Il primo Papa, ma è il Papa dei Papi, Pietro. Ce lo presenta come un povero uomo che ha paura, che ha poca fede. E questo ci dà fede. La fede è una tenerezza di Dio per il povero uomo, per l'uomo fragile. La defiance di Pietro che si sente rimproverare uomo di poca fede ci dà fiducia e ci aiuta anche a capire dove va posta la fiducia, va posta alla radice della nostra fragilità. La fiducia è possibile se noi siamo umili, se nella nostra fragilità abbiamo la forza di invocare, non a parole, ma dentro la forza tenace di vivere. L'aggrapparci seriamente alla vita come la cosa preziosa. Se abbiamo la forza di invocare, Signore, salva la mia vita. Allora facciamoci un augurio stamattina, che voi troppo giovani non riuscite, credo non riuscite a capire bene, ma io ve lo faccio. Oggi facciamo tutti l'augurio che nel momento in cui la nostra barca andrà giù, che sia possibile in questo momento, proprio perché abbiamo nutrito di amicizia, di forza, di solidarietà, di gusto della vita, che riusciamo anche in quel momento a fidarci, chiamando Dio, dicendo Signore salvami, e che sia possibile in quel momento che il nostro orecchio non sia stato chiuso dalle paure, dei flutti, ma riesca ad ascoltare la voce di Dio che dice, dall'alto il Signore ha steso la sua mano, mi ha preso e mi ha sollevato dalle acque. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre, con la resurrezione del suo Figlio, ci ha rigenerati a una speranza viva di cui ogni uomo vive. Facciamoci portavoce delle speranze degli uomini. Illumina la nostra vita, Signore.
Signore, aiutaci a ritrovarti sempre, dopo il vento delle contrarietà, dopo il fuoco delle passioni, aiutaci a fermarci umilmente alla Tua presenza per ricevere la Tua pace. Per questo Ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore.
Signore, l'Apostolo Paolo era tormentato dalle domande sulla sorte dei suoi fratelli in Israele e tuttavia manifesta verso di loro una grandissima stima. Fa che anche noi siamo capaci di soffrire per chi non Ti conosce come Signore, ma di amare sempre. Per questo Ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore.
Signore, è bello sentirsi dire da Te uomini di poca fede e nello stesso tempo sentirsi afferrare dalla Tua mano. Tu ci metti davanti alla verità della nostra vita, ma insieme ci soccorri. Per questo dal profondo del nostro cuore Ti ringraziamo e Ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore.
Signore, ascoltando racconti di onde e di tempeste, non possiamo non pensare a chi nel nostro mare Mediterraneo, per fuggire alle persecuzioni e alla miseria, trova tragicamente la morte. Fa che non dimentichiamo queste morti. Fa che l'essenza del Tuo Vangelo tenga d'este le nostre coscienze, ci faccia assumere le nostre responsabilità, ci spinga a percorrere con generosità e intelligenza le strade della giustizia e della solidarietà. Per questo Ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, che ci hai fatto conoscere Gesù e ci hai resi partecipe della sua Pasqua, donaci di narrare a quanti incontreremo l'opera profonda della Tua speranza, per Cristo nostro Signore.